Eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio, tutto calcio femminile. Luca Calamai, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, abbiamo subito il DS del Parma femminile, Domenico Aurelio. Buonasera, direttore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, caro Luca, insomma, è no, un Parma...
È la grande storia di quest'estate, no?
Esatto.
Cioè,
esatto.
Il Parma che decide di fare questo passaggio importante... Però ecco, ci tengo a ripeterlo per la millesima volta, i ragazzi l'hanno anche scritto spesso sull'app Tutto Calcio Femminile, non è che una mattina il Parma si è alzato e ha detto vogliamo il calcio femminile, no, c'è una storia, sono passati l'anno scorso attraverso il campionato di eccellenza che pure hanno vinto, hanno fatto giocare le loro ragazze l'ultima partita nel mitico stadio Tarpini come segno di rispetto, hanno ospitato la nazionale di Milena Bertolini in una gara molto importante, portando migliaia di persone. Cioè, questo passaggio, e vengo al direttore, è l'ultimo atto ma di una voglia di stare nel calcio femminile manifestata nel tempo.
Direttore.
Sì, è l'ultimo atto di una volontà forte del presidente che crede moltissimo nel calcio femminile, essendo americano e del calcio femminile come molto molto importante, ha un progetto ambizioso che vuole portare qui in Italia. E l'abbiamo creato in 35 giorni per quanto riguarda la parte sportiva, veramente in pochissimo tempo, però c'è un lungo lavoro per quanto riguarda tutto il progetto che poi ha portato all'acquisizione del titolo dell'Empoli.
Ecco, 35 giorni, l'anno scorso c'è stata l'esperienza della Sampdoria in questo senso, che è stata un'esperienza positiva. Ecco, la logica con la quale avete costruito questa squadra, so che è arrivata, anche se poi le ufficializzazioni arriveranno, qualche ragazza legata anche lei al vecchio progetto Empoli, come è il direttore, come è l'allenatore, però insomma credo che la prima grande sfida sia proprio trovare un'identità comune.
Esatto, la prima grande sfida è trovare un'identità, ne abbiamo portate non tantissime, 3 o 4 da Empoli, e abbiamo fatto un mix di ragazze giovani ed altre di esperienza. Ci sono alcune nazionali, sono impegnate con le rispettive nazionali sia all'Europeo che in Coppa America, quindi una squadra giovane ma con molti campionati alle spalle.
E tra l'altro entra però in un momento estremamente complicato, perché il Parma entra nella prima Superlega del calcio italiano, quindi 10 squadre solo, il top, lo possiamo dire tranquillamente, livello altissimo, e questo, direttore, è un'altra grande sfida, no? Perché è chiaro che sarà veramente un triplo salto mortale, anche molto affascinante, devo dire.
Esatto, esatto, un campionato difficile perché si alzerà ancora di più il livello, con un format difficile perché cambierà anche il format, quindi anche quello aumenterà il livello del campionato. E poi un'altra sfida che aggiungerei è anche la Primavera 1, perché quest'anno faremo anche la Primavera 1, quindi è una doppia sfida, molto emozionante però molto difficile.
Direttore, prima hai detto insomma del presidente che ci crede tanto in questo progetto, qual è l'impatto sulla città per quanto riguarda il seguito anche rispetto alla squadra che affronterà appunto la prima categoria insomma in assoluto?
Tanta curiosità, perché non c'è mai stata una Serie A qui a Parma, e un progetto nuovo, vediamo, spero che ci siano tanti tifosi allo stadio, sicuramente i primi giorni delle ragazze qui che stanno facendo le visite mediche, tanta curiosità anche in città, speriamo che poi questa curiosità si trasformi anche in supporto in campo, sugli spazi per quanto riguarda le ragazze.
Bene.
Direttore, la figura tecnica si chiama Mister Ulderici, che conosce benissimo, avete creato un tandem importantissimo l'anno scorso a Empoli, altra grande stagione della squadra delle Toscane. Ecco, Credo che sia una figura estremamente affidabile, no? per affrontare questa sfida.
Una figura affidabilissima, ho piena fiducia in lui, uno dei più competenti allenatori che ci sono sul panorama femminile. Era la persona giusta per costruire questo progetto, sono molto contento e adesso lavoreremo al meglio per portare anche i risultati in campo e cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile, speriamo bene.
Allora, credo che non possiamo chiudere senza aver chiesto al direttore una riflessione sull'Italia di Milena Bertolini. Devo dire che se vogliamo trovare la parte mezza piena del bicchiere, credo, direttore, possiamo dire che l'Italia, nonostante quel gol a freddo contro l'Islanda che veniva dopo la sconfitta contro la Francia, lì quello è uno di quei passaggi che se non c'è un gruppo forte possono portare a un momento di grandissima confusione, invece l'Italia ha risposto. E l'altro dato che io trovo estremamente interessante, un motivo di stimolo ulteriore per queste ragazze, è che anche ieri, con un orario che non era quello classico serale, ma un orario nel tardo pomeriggio, oltre 2,5 milioni di persone hanno visto le partite di queste ragazze. Ecco, io credo che questa è la grande molla che deve spingere oggi lunedì le nostre ragazze a fare una grande impresa contro il Belgio.
Sì, un gruppo solido, non era semplice dopo la partita con la Francia. Credo che sia un girone difficile, ma le nostre ragazze possono fare l'impresa. Speriamo nelle giuste motivazioni, ma sono sicuro che la sapranno affrontare al meglio lunedì la gara contro il Belgio.
Direttore, grazie. Allora, buon lavoro e complimenti. Grazie mille.
Grazie mille. Grazie mille. Buona serata.
Domenico Aurelio, direttore sportivo del Parma. Caro Luca, noi abbiamo già un altro ospite in collegamento, che è Salvatore Colantuono, il mister del Cittadella. Colantuono, buonasera, mister.
Buonasera. Grazie,
eccoci.
Dell'invito.
Eccoci. Allora, Luca.
Allora, a me piace presentare mister Colantuono, che ha avuto il piacere di conoscere di persona durante un bellissimo evento a Padova, che lo ha visto tra i protagonisti, e sono rimasto profondamente colpito dalla passione che si somma ovviamente alla competenza. Allora, io credo di poter dire che mister Colantuono appartiene alla seconda ondata di allenatori. Cioè, c'è stata ovviamente la prima ondata, che è di allenatori che poi facevano un po' parte anche della storia del movimento, bravissime donne, uomini, tutti bravissimi, con qualche rarissima eccezione. Ora si stanno avvicinando al movimento femminile anche allenatori che hanno un percorso diverso, una storia diversa, anche, voglio dire, modi di pensiero diverso. Ecco, Colantuono fa parte di questa logica. Allora, la prima domanda è: perché il femminile, cosa a un anno di distanza da questa prima esperienza a Cittadella ti ha colpito?
Ma il femminile è un mondo che colpisce direttamente al cuore, secondo me, perché si intravede la passione e l'applicazione delle ragazze nel volersi migliorare giorno dopo giorno, e questa fame di crescere, questa fame di imparare non può far altro che far diventare un allenatore orgoglioso del lavoro che si porta avanti. E quindi diciamo che mi sono avvicinato a questo mondo per step, perché l'ho studiato tanto, ho schedato tutte le calciatrici sia della Serie A che della Serie B, ma anche delle categorie inferiori. Ho voluto conoscere bene un po' tutto quello che è l'ambito femminile, e poi con il mio staff siamo entrati in punta di piedi per cercare di portare un po' quelle che sono le nostre conoscenze che abbiamo acquisito nel corso degli anni, che ci hanno portato a fare tante esperienze un po' in giro per l'Italia, e quindi adesso ci siamo fermati a Cittadella, quindi il prossimo anno faremo il secondo anno di Serie B consecutivo e ci appresteremo ad affrontare questa avventura molto interessante. Il livello di Serie B si sta alzando tantissimo.
Esatto, perché se la Serie A sarà la vetrina, questa Superlega, tra l'altro con tutta la curiosità che si porterà dietro del primo campionato professionistico italiano, ecco, io dico che invece la Serie B sarà il vero campionato italiano. 16 squadre, tutte stanno cercando in qualche modo di rinforzarsi. Ecco, ti sei già fatto un'idea a oggi, anche se il mercato ovviamente non è assolutamente concluso, come può essere lo scheletro, le squadre di riferimento, quelle che possono essere le sorprese del campionato?
Allora, sicuramente Lazio, Napoli ed Hellas Verona, le tre squadre retrocesse dalla Serie A, secondo me faranno da battistrada per blasone, per ovviamente organizzazione e soprattutto per fame di riscossa. Quindi sicuramente saranno le tre squadre che cercheranno di tornare subito in Serie A. Alle spalle di queste tre squadre sicuramente ci sarà un ottimo Brescia, che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A, perso solamente all'ultima giornata. Ci sarà sicuramente il Chievo Verona, che sta costruendo una buona squadra. Ci potrebbe essere ovviamente anche il Cittadella, che sta facendo una buona squadra dopo aver confermato comunque l'ossatura che ha ben figurato lo scorso anno. E sicuramente una squadra che lo scorso anno ha fatto un ottimo finale di campionato, anche per blasone, per storia e per competenze, potrebbe essere la Sassari Torres. Non escluderei anche una buona figura all'interno di questa competizione anche delle neopromosse, perché l'Arezzo è una società molto ben strutturata e potrebbe essere veramente una delle sorprese della categoria, ma anche la stessa Puglia Trani per me ha struttura e anche risorse per poter fare un buon campionato di Serie B.
Ecco, il Cittadella ha un fiore all'occhiello che la presidentessa Doris giustamente mostra con orgoglio, un centro sportivo che addirittura, capovolgendo quelle che sono un po' le regole del calcio, addirittura il Cittadella mette a disposizione anche del Cittadella maschile. Ecco, quanto questo può incidere? Io ricordo che una volta a livello di calcio maschile Prandelli, allenatore, al tempo allenatore della Fiorentina, disse che un centro sportivo di proprietà per una società vale 4, 5, 6 punti in classifica. Ecco, lasciando perdere punti, quanto può essere importante per la crescita dei talenti di calcio?
Beh, sicuramente avere una struttura di proprietà è fondamentale. Noi, come diceva lei, direttore, ospitiamo il settore giovanile del Cittadella maschile e quindi è un po' una situazione capovolta. Il nostro orgoglio qual è? Quello di avere questa struttura di riferimento in cui ci sono tantissimi campi di calcio, ma anche di tennis, di paddle, di beach soccer, di beach volley, eccetera eccetera, palestre, ristoranti, bar, in cui le nostre 200 ragazze di settore giovanile tutti i giorni si allenano. Ovviamente abbiamo messo a disposizione del nostro settore giovanile femminile anche 5 pulmini che imperversano in tutto il Veneto per andare a prendere tutte le ragazze di migliore qualità e che vengono appunto a Cittadella ad allenarsi e a giocare in tutti i campionati di livello nazionale di settore giovanile. In effetti le nostre formazioni di settore giovanile quest'anno hanno primeggiato in quasi tutte le categorie e abbiamo avuto anche la fortuna di portare tante ragazze in nazionale. L'ultima in ordine di tempo è stata Yasmin Munecif, nazionale Under 19 con Sbardella, che è stata appena acquistata dalla Juventus, quindi il prossimo anno la vedremo a Torino, inizialmente con la Primavera, una 2004 che ho avuto di allenare tutto l'anno e di fare esordire in Serie B, perché era un prospetto su cui io avevo puntato tantissimo. Quindi diciamo che l'obiettivo non è solo quello di fare bene con la prima squadra, ma è soprattutto di portare in prima squadra tutto quello che è il succo del nostro settore giovanile, che è diretto in maniera eccelsa da Alessandro Nurzia, il nostro direttore generale, che è uno dei maggiori scouting a livello di settore giovanile italiano.
Ecco, la prossima Serie B, come dicevo, si avvarrà probabilmente anche di tante ragazze interessanti, di tanti talenti che magari sbarcheranno o passeranno dalle primavere delle squadre maggiori. Questo, quanto è importante in questo senso avere un campionato che sia poi qualitativamente di livello per farle crescere? E voi avete qualche ragazza che può arrivare da qualche top club italiano?
Ma sicuramente, noi lo scorso anno abbiamo già fatto esordire in prima squadra Sofia Zanini, che è l'attaccante della nazionale Under 17, una 2005. Io l'ho fatta giocare addirittura anche in Coppa Italia contro il Milan, non ho avuto paura di schierarla perché questa è una calciatrice di vero talento, farà parte anche il prossimo anno dell'impianto della mia prima squadra. Ci sarà Alice Begalle, che è una 2003, che lo scorso anno è stata la nostra punta di diamante, il nostro attaccante titolare. La stessa Martina Pizzolato, che ha già fatto 6 gol in Serie B. Il nostro è un settore giovanile pieno di talenti, e quindi tra queste volevo metterci dentro anche la Martina Nunzia, che è un play che lo scorso anno nella nostra primavera ha dettato i tempi di gioco della squadra, ha anche esordito in prima squadra. Quindi diciamo che il nostro settore giovanile sicuramente non ci fa annoiare, nel senso che ci rifornisce continuamente di personalità che poi si possono far strada in questo campionato. Quindi l'obiettivo principale è quello di far crescere soprattutto quello che è il nostro prodotto.
Allora, io direi che non possiamo anche con Antuono non affrontare quello che è il tema che, ripeto, in questo momento sta tenendo con il fiato sospeso chi ama il calcio femminile. Devo dire che la redazione dell'app Tutto Calcio Femminile sta facendo un grandissimo sforzo in questo europeo, proponendo non solo ovviamente i live dell'Italia, ma anche in tempo reale i risultati di tutti i gironi. C'è un'attenzione bellissima, c'è una partecipazione internazionale fantastica. C'è un'Italia, caro mister, che ci tiene un po' con il cuore in gola. È chiaro che il tifo in questo momento ci fa perdere anche un po' quella lucidità critica, perché come fai a non fare il tifo per queste ragazze, che mi pare se lo meritano tutte? Però insomma, si sapeva che era dura, ma forse sul campo si sta rivelando ancora più dura.
Allora, io intanto voglio dire che da italiano sono orgoglioso di vedere la nazionale di Milena Bertolini, la nostra nazionale femminile, competere a questi livelli. Ha fatto un grandissimo figurone nel 2019, ha fatto un percorso di qualificazione agli europei da manuale, perché non ha sbagliato praticamente nulla. Adesso è partita un pochino col freno a mano tirato, ma non dimentichiamo che l'Italia ha incontrato una squadra come la Francia, che è comunque una delle candidate alla vittoria del campionato. E con l'Islanda si sono visti segnali di risveglio, però io sono molto sereno, nel senso che l'Italia può ancora giocarsi la qualificazione contro il Belgio nell'ultima partita, se ci dovesse riuscire comunque ha raggiunto un traguardo importante, soprattutto perché non ci dobbiamo dimenticare che il calcio femminile in Italia è partito con netto ritardo rispetto a tanti paesi del nord Europa e anche del centro Europa, e quindi gli investimenti sono sempre stati molto molto pochi nei confronti di questo sport, e tutto quello che è stato fatto deve solamente rendere orgogliosi i personaggi che hanno portato avanti il calcio femminile in questi anni. E per questo motivo io mi aspetto degli investimenti su larga intesa, perché non è possibile che una calciatrice di Serie A femminile debba guadagnare 3.000 volte in meno rispetto a un calciatore di Serie A maschile, anche perché il livello si è alzato, queste ragazze lo fanno di professione, si allenano tutti i giorni e il loro lavoro è fare le calciatrici, e quindi sarebbe anche giusto vedere degli investimenti da parte degli sponsor, da parte delle stesse emittenti televisive, ma anche delle federazioni, per far sì che staff tecnici e calciatrici stesse possano veramente utilizzare per far crescere questo movimento. Ma ribadisco, l'Italia in questo momento deve essere solo motivo di orgoglio. Mi dispiace vedere tante critiche in giro da parte di quella frangia di pubblico.
Questo è un aspetto che ti volevo chiedere. Allora, storicamente, ora io ovviamente ho molta più esperienza di maschile che non di femminile, ma storicamente per noi italiani il girone di qualificazione dei grandi tornei è una sofferenza. Ci siamo appena goduti in televisione per le fantastiche
dell'82, no?
Immagini delle 82. Ma insomma, storicamente noi le prime partite noi fatichiamo a entrare nel torneo.
Sì.
Quindi io non ho capito perché da queste ragazze è vero che l'attesa era tanta, e quindi quando c'è tanta attesa poi c'è sempre un boomerang nel caso che risulta. Però devo dire che mai come in questo momento io avrei visto più la parte mezza piena del bicchiere che non sempre la parte mezza vuota. E oltre a questa domanda ti aggiungo: c'è qualche azzurra dalla quale ti aspetti in questo passaggio, che sarà psicologicamente complicatissimo, una gara che devi vincere per forza, non esiste altro risultato, con il Belgio, ecco, sì. Qualcuna da cui ti aspetti una prestazione da Italia?
Allora, io sono convinto di una cosa: Manuela Giuliano per me è il faro di questa squadra. La prima partita magari non ha fatto una partita eccessa, ma come tutte le sue compagne di squadra, vorrei sperare che Manuela nella terza partita col Belgio diventasse veramente la luce di questa squadra, dettando i tempi, inventando calcio e cercando comunque di dare diciamo quei tempi di gioco che magari a tratti sono mancati nelle due prime partite, quelle linee di passaggio, quelle angolazioni di gioco che potrebbero far fare la differenza. E mi ha impressionato molto positivamente Simonetti, anche se devo dire che mi aspettavo una grandissima prestazione da parte di Framinia, perché ha fatto un grandissimo campionato, quello appena terminato. Però dico,
Framinia, come si suol dire, nella partita, dalla prima palla che ha toccato c'aveva proprio dentro tanta roba.
Esatto. Poi dopo devo dire che Bonanzea è stata molto brava quando è subentrata, perché comunque ha dato personalità, ha dato qualità, ma anche la stessa Girelli, comunque sono calciatrici che nei momenti di difficoltà hanno l'esperienza giusta per tirare fuori i conigli dai cilindri, come si suol dire in Italia.
Mister, una curiosità, perché poi dal punto di vista, diciamo, dell'andamento di queste partite si evince, diciamo, una difficoltà nell'approccio, quindi desumo che sia un pochino più un aspetto mentale, forse come faceva capire Luca, il fatto di entrare nella competizione a livello di testa più che magari limiti tecnico-tattici, non so se è d'accordo.
Sì, sono d'accordo, sono sempre stato convinto che la testa è quella che poi comanda il cuore e successivamente anche tutto il corpo, quindi fondamentalmente ho visto una prima partita, un primo approccio molto molto rigido, seconda partita gol preso a freddo . E quindi la situazione si è un pochino ingarbugliata. Dopo, nel secondo tempo, appena l'Italia è riuscita a fare gol, ha cominciato a sciogliersi, ha cominciato a macinare gioco. Sono convinto che il ghiaccio adesso è stato rotto e mi voglio godere questa terza partita pensando che l'Italia parta subito con tutte le potenzialità sia mentali che tecnico-tattiche per poter macinare il Belgio.
Luca, un'altra curiosità posso col mister, perché visto che ci ha parlato mister di una grande organizzazione del club dal punto di vista del giovanile, io volevo capire in generale in Italia come ci si sta muovendo per strutturare i settori giovanili, cioè per dare la possibilità a tutte le ragazzine appassionate di poter giocare, cioè come, a che punto siamo sotto questo profilo?
Ma il numero delle calciatrici iscritte in tutte le scuole calcio d'Italia sta aumentando anno dopo anno. Sicuramente la spinta dell'europeo farà ancora balzare i numeri in alto, allo stesso tempo la realtà è che le strutture attualmente sono poche in Italia e da dividere molto spesso col maschile, quindi gli spazi e i tempi sono sempre ridotti, e quindi io spero vivamente che ci possano essere degli investimenti mirati per far sì che effettivamente il calcio femminile abbia delle strutture autonome da non dover dipendere comunque dalle altre società, per far crescere un pochino il movimento. Cioè tutti questi open day che adesso in Italia si stanno facendo, certo, stanno portando tante calciatrici, e la stessa Italia, parlo di nazionali giovanili, tra qualche anno porterà in prima squadra delle calciatrici molto molto forti, perché la nostra nazionale under 19 che abbiamo visto appunto il mese scorso agli europei, ma anche la stessa 17 e la 16 sono piene zeppe di talenti che ci faranno divertire in futuro, quindi stanno arrivando i prodotti del calcio femminile 2.0.
Diciamo che aumenta la domanda, speriamo che l'offerta sia in linea, insomma, ecco, diciamo che possa.
Esatto.
Va bene. Luca.
Bene, io farei un'ultima domanda, sì, tornando a Cittadella, ovviamente, dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso. La sensazione è che Cittadella potrebbe andare anche ad occupare un'area geografica, no? Perché è vero che nella vicino Verona ci sono due grandi squadre, ma è vero che poi dopo, alzandosi, c'è il Tavagnacco che vive un momento non semplice, ovviamente, perché fa parte di un mondo che sta perdendosi da queste novità, e quindi c'è anche una missione, no? Che una realtà come Cittadella, parlo soprattutto di arruolamento, anche può fare.
Sì, in effetti stiamo allargando un pochino la nostra visione di gioco, se la vogliamo chiamare così, quindi stiamo guardando molto anche a Friuli, come stiamo guardando ovviamente in tutte le zone del Veneto, un pochino del Trentino e anche una parte dell'Emilia Romagna. Adesso stiamo anche avendo delle collaborazioni con la stessa Spalla, che vuole fare le cose fatte bene, col Venezia, non quello diciamo che è il maschile alle spalle, ma con l'altro Venezia. Quindi sì, abbiamo 4-5 società satellite da cui tiriamo fuori delle giovani per cercare poi di portarle a Cittadella per fare dei campionati di livello nazionale. Quindi ci si sta provando a fare le cose fatte bene. Mi augurerei ovviamente che la società del maschile, che ovviamente è con noi in accordo di licenza, con cui abbiamo degli ottimi rapporti, ci appoggiasse un pochino di più, perché comunque ormai è assodato che il calcio maschile deve dipendere anche dal calcio femminile, e fondamentalmente a Cittadella magari la società del maschile ha già tutto pronto, perché è già una società che ha strutture, che ha staff, che ha settore giovanile, quindi è anche molto più semplice per loro. Mi auguro magari di vederci giocare anche qualche giorno al Tombolato di Cittadella, e quindi portare un pochino di pubblico, perché no, tutta la cittadina al campo, far vedere che abbiamo una squadra forte, comunque delle ragazze molto forti, tante sono anche del Veneto, quindi alcune padovane, l'ossatura della nostra squadra addirittura è della zona, quindi Toniolo, che è il portiere più forte della categoria, la Peruzzo, la Vagion, che adesso è nazionale di beach soccer, quindi abbiamo delle ragazze del posto molto forti che meriterebbero questa attenzione.
Benissimo. Beh, noi la sposiamo questa sfida totalmente, in bocca al lupo mister, mi saluti la presidentessa e tutto il mondo Cittadella, grazie.
Grazie, buona serata, grazie dell'invito.
Grazie al mister Salvatore Colantuono del Cittadella, grazie a Luca Calamai, seguite tutte le notizie, ovviamente a maggior ragione adesso che c'è l'Europeo, ma sempre su tutti gli eventi del calcio femminile, sull'applicazione.
E speriamo venerdì di poter essere a raccontare ancora tanta Italia, dai, questa
benissimo.
È la nostra speranza.
Dai, lunedì va la bene, partita col Belgio alle 21, bisogna vincere per qualificarsi, benissimo. Caro Luca, grazie, buona serata. Grazie a Luca Calamai, grazie anche a Gennaro Lapadula in regia. TMV News con Lorenzo Marucci, restate con noi su TMV Radio.